Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso, eccoci di qua di nuovo assieme per questa prima puntata settimanale. Abbiamo fatto la festa ieri della Pasquetta, quindi vabbè, spero che sia andata bene anche a voi, seppur tra le mura di casa. Lo chiediamo subito al colui che conduce il programma il martedì, Pepe Gallozzi.
Buonasera, buonasera Stefano, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, è andata bene, dai, comunque si riscoprono gli affetti familiari, si riscoprono altre cose in questi giorni. Sono giorni difficili, inutile negarlo, non vogliamo essere ipocriti, però dobbiamo, ecco, cercare di tener duro e guardare quei lati positivi che appunto ci consentono di cavalcare un po' il tempo, no? Perché spesso il tempo fugge, spesso il tempo ce lo perdiamo dalle tasche, invece in questo caso possiamo recuperare, nella speranza naturalmente che le cose vadano migliorando per noi e per tutti, soprattutto quindi dall'economia alle attività fino allo sport un giorno, perché un giorno lo sport ripartirà.
Il tempo che fugge, mi ricorda qualcosa il tempo che fugge?
Tu ce l'hai, andiamo... tu sei uno studiato, poi ce l'hai.
Andiamo indietro nel tempo, andiamo a recuperare reminiscenze che pensavo sopite, come direbbe il mio prof. Vabbè,
e siamo qua, l'importante è che siamo qua per raccontare un'altra puntata, come diciamo sempre, ricca. Ovviamente ce lo state chiedendo, sì, ci sarà il presidente Stefano Marconi sulle nostre frequenze, perché chiaramente ieri non c'è stata puntata, oggi recupereremo, ma sarà anche l'occasione per sentire tanti altri ospiti, come l'ex arbitro Libero Brignoccoli, come Massimo Boccucci del Corriere dello Sport, che oggi, attraverso le sue prime pagine, diciamo che non le ha mandate a dire al buon Rezza. Che dici, Stefano? Non le ha mandate a dire, eh?
No, ma ho visto che insomma il dibattito è abbastanza interessante per quello che riguarda questa ripartenza. Io lo sentivo anche a livello economico, ho sentito tante cose. Allora, intanto, prima di tutto, diciamo, molti che, come quelli che scrivono, esatto, che ci ascoltano sulle nostre frequenze o sul canale 606 del digitale terrestre degli amici di Radio Marche nel mondo, che dicono: ma come fate a parlare ancora di calcio, eccetera, ripartenze, pensare a questo? E oggi, tra i vari economisti che ho sentito e anche addetti ai lavori di chi lavora su un quotidiano o che lo stampa quel quotidiano, quindi l'editore, è stata fatta varie disamine. La più interessante, secondo me, è la più concreta: è sì, come fai a parlare di calcio in questo momento? Stai parlando di calcio inteso come azienda, ovviamente, non stai parlando di calcio inteso come gioco, perché adesso sono due le cose anche diverse, certo. Quello che fattura miliardi è quello che invece è quello che ci piace, il calcio ludico, quello che ci piacerebbe realmente a tutti gli effetti stare a commentare, ma dall'altra parte ci sono i miliardi, quindi ci sono società, addirittura società per azioni, che hanno delle perdite con questo stop. La televisione, abbiamo la rete come Sky qui da noi, che ha pagato dei diritti e che adesso non li paga più perché dice: non si gioca, io non, certo, mando in onda la partita, non mandi in onda la pubblicità, di che vogliamo parlare?
Stefano, ci sono le scommesse, che sono un altro introito importante per lo Stato.
A fianco le scommesse, ma diciamo, dobbiamo vedere il calcio come mezzo trainante, di tutto il settore sportivo, perché prendiamo il giornale, appunto, certo, la Gazzetta o
il Corriere dello Sport,
Tutto Sport, insomma, è un giornale, parla essenzialmente, almeno nella prima parte, parla di calcio. Poi a traino, ecco che ci sono le pagine dedicate a tutti gli altri sport. Quindi il calcio è da traino anche direttamente o indirettamente, a traino anche degli altri sport. Se si ferma il calcio, quel giornale che per il 70% si basa sul calcio, non vivrebbe parlando del resto dello sport, magari, che gioca al coperto e in un palazzetto, magari, visto quello che è il Covid-19 al momento, vuoto. Non ce la farebbe. Ecco, quindi che il calcio deve essere visto anche come mezzo di traino per tutti gli altri settori.
Tra l'altro, quando il calcio ripartirà necessariamente con l'ok del governo, con l'ok del comitato scientifico, con l'ok del CONI, quindi con le massime autorità, e come magari mi sono trovato a parlare con i miei amici, ma con altre persone in questi giorni, io non credo che giocatori quali Ronaldo, Ibrahimovic, eccetera, eccetera, giochino senza avere tutte le garanzie del caso, che da un punto di vista di salute non si può rischiare nulla. Quindi io la vedo un po' così, che il calcio ripartirà solo quando ci saranno queste garanzie. Quando ci saranno queste garanzie vorrà dire che saranno effettive, perché si pronunceranno questi tre organi. Ma senza queste pronunce la vedo veramente difficile.
Ma si dovranno mettere d'accordo anche, certo, a livello europeo, perché il problema più grosso poi nasce dalle varie federazioni, ognuno la vede a modo suo. Intanto iniziano ad arrivare i messaggi dal Gores, così, tanto per dire, grande. Questo è il Gores, e però si devono mettere d'accordo, perché non può essere un qualcosa di diverso. Se parli delle coppe, bisogna che si parte tutti in contemporanea, non può essere che, certo, l'Italia ha una velocità, la Germania ce n'è un'altra, oppure dai lo stop a tutti gli effetti. Quello che si è capito, però, penso fondamentale su tutto, è che c'è la volontà in ogni caso di chiudere questo campionato, fosse anche nell'anno solare. Io ho sentito anche parlare di anno solare oggi, si è parlato. Quindi arrivare al limite, anche a chiuderlo, fosse ottobre o dicembre, ma chiudere il campionato del 2019-2020 e poi far ripartire quello non 2020-2021, ma far partire quello del 2021.
Non so, Stefano, vediamo quello che succederà sicuramente. Intanto ci è arrivata una notizia dal nostro collega Cristian Camilletti, che abbraccio. Nel frattempo in Asia il calcio continua a rimanere fermo, quindi notizia di pochi minuti fa. Il calcio doveva ricominciare i primi di maggio, quindi si ferma ancora. Comunque, tornando nella nostra puntata, come detto, linea SMS WhatsApp aperta 334 35 20 488. Tanti ospiti, tanti diciamo spunti di discussione. Parleremo di quanto sta succedendo, è vero, in Serie A, in Serie B, nei professionisti, ma soprattutto nei dilettanti, per capire un po' quale sarà il destino del nostro calcio dilettantistico e cosa succederà appunto in casa anconitana, perché naturalmente sono giorni in cui è giusto per cercare di capire cosa succederà nel presente, ma soprattutto nel futuro, perché sarà un futuro molto diverso rispetto allo scenario attuale. Mi sento di dire questo.
Assolutamente. Chiudiamo con la perla di saggezza prima di andare con il primo break pubblicitario. Possiamo dire, visto la nostra tempra, che siamo tutti figli di Barigello. A discore ne fa diga.
State con noi.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio, sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Bene, rientriamo in diretta dopo la prima pausa pubblicitaria. Siete all'interno di Punto Bianco Rosso in FM sulle frequenze di Radio Tua 98.500/92.2 e sul canale 606 del digitale terrestre di Radio Marche nel mondo.
Beh, tuffiamoci direttamente nella puntata. Sono tanti i temi caldi, iniziamo ad affrontarli con i nostri ospiti. Diamo il benvenuto e facciamo naturalmente gli auguri in ritardo di buona Pasqua all'ex arbitro amico di Punto Bianco Rosso, Libero Brignoccoli. Ciao Libero, benvenuto. Non ce l'abbiamo più. No, bene,
saltato. Ah, eccolo. Ce lo dovrebbe essere.
Libero, sei con noi?
Come no?
Hai sentito tutta la prefazione?
Tanto vado.
Perfetto.
Tanto dove vado.
No, ti avevo fatto una bella prefazione, no? Gli auguri, buona Pasqua, l'amico di Punto Bianco Rosso, quindi speriamo che ci hai sentito.
Come no, dai, tranquillo.
Libero, com'è, allora, com'è la tua attualità? Raccontaci un po' le tue giornate, dai.
Attualità, guarda, alle 7 sto con la nipote, se il tempo buono stiamo fuori nel giardino, se no siamo dentro casa. Questa purtroppo è la realtà, è il momento, dai, passerà anche questa.
Ne usciremo, dai, dici tu.
Ma come no. Ci vuole pazienza e che ci sia meno imbecilli in giro, adesso... Il resto tutto bene. Dai,
hai fotografato l'attualità. Parliamo un po' di quello che i nostri radioascoltatori si aspettano, cioè il calcio, partendo dall'apice, la Serie A. Sì. Il dibattito tra ieri e oggi, no, dalle dichiarazioni di Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore della Sanità, che secondo lui non si dovrebbe ripartire. La replica della federazione che andrà avanti e sperimenterà, farà i test appunto nel mese per cercare di tornare ad allenarsi il 4 maggio. Insomma, c'è un dibattito aperto, tanti giornali hanno preso anche posizione. Qual è la tua? Da uomo di calcio, da ex arbitro, oggi commissario di calcio.
La mia, dico che a iniziare è pericoloso perché non è il discorso sfogliatoio, 30 persone dentro lo sfogliatoio, tra tecnici, fisioterapisti, massaggiatori, giocatori, ogni sfogliatoio c'ha 30 persone, immagini che disastro. Ma poi ritiri, alberghi, quanti sono alberghi disponibili ad accogliere le squadre con il rischio che dopo succeda qualcosa? Io dico che è una bella responsabilità, non so chi se l'assume, se il medico, qui dovranno scendere in campo sicuramente i medici sociali, i medici sportivi, no, delle società, non lo so chi è che si assume la responsabilità, perché è una bella responsabilità. Io ho la vaga impressione che non si inizi. Però
un campionato su questa scia che hai detto, un campionato che deve concludersi a costo di concludersi in estate o che secondo te si deve archiviare?
No, per me si archivia come ha fatto la pallavolo, guarda. Come fa il pallavolo basket e finito lì, arrivederci. Perché come fai? Oppure cosa fai? Sospendi adesso, riprendi a settembre con la speranza che sia andato tutto quanto a posto, riprendiamo a settembre dove l'abbiamo lasciato? È un bel problema, è un bel problema, grosso.
Adesso
io vedo, guarda, il calcio a 5 dove sono io, sì. Credo che ormai siamo arrivati alla frutta, anche la Lega Pro, che quest'anno sono anche in Lega Pro, penso che ormai la decisione l'hanno presa.
Quindi di conseguenza per la Lega Nazionale Dilettanti, campionato chiuso, stagione finita, come sì. Si prevedeva da un po' di giorni, no? Ci eravamo dati delle aspettative, delle esatto. Speranze, si era fissato, non so, l'inizio di maggio come deadline per ripartire, questa deadline non c'è, quindi la Lega Nazionale Dilettanti manca solo l'annuncio.
Io penso di sì, adesso deve essere brava la Lega Dilettanti, come le altre leghe, di iniziare a vedere quante società rimangono in piedi, perché adesso il grave è questo, è difficile.
Hai già introdotto un tema importante, perché ci sarà una bella riforma e soprattutto nei dilettanti, riforma imposta poi dalla situazione.
Quante società rimarranno in piedi con questa carenza di sponsor, mancanza di soldi? Sicuramente si ridimensiona parecchio, perché parecchio, si torna un po' alla normalità, perché qui ci sono società dilettantistiche che pagano più che la Lega Pro e qualche squadra anche Serie B, già che torniamo qui in piedi per terra.
Grido d'allarme, già sentito quello che hai detto dal presidente Stefano Marconi, presidente dell'Anconitana, che sarà dopo sulle nostre frequenze, però anche lui ha detto in eccellenza girano cifre troppo importanti, cioè non adatte a un campionato dilettantistico.
Guarda, in eccellenza supera qualche squadra della Lega Pro, te lo do per certo. Qui adesso deve essere brave le società, ricominciare da capo, curare il settore giovanile che non è fregato mai niente quasi a nessuno, non a tutti, a molti, reiniziare col settore giovanile e piano piano ti ritrovi i giocatori giovani tuoi nelle varie prime squadre. C'hanno la forza le società per fare questo? Io penso che ce la devono mettere per forza, perché la crisi non è facile da superare.
E a livello invece di strumenti che lo Stato, che le federazioni devono dare alle società, secondo te quali possono essere quelli giusti? Si parlava di defiscalizzazione, no, nei giorni scorsi, ad esempio.
Innanzitutto a livello economico bisogna che vanno incontro alle società, perché sennò fanno i campionati tra i presidenti, tra i presidenti delle divise delle federazioni, perché se non gli va incontro, io credo che chi è che inizia? Qualche pazzo. Quindi bisogna che vanno incontro con, come dicevi tu, poi anche con le iscrizioni, ora che abbassiamo le iscrizioni, per un qualche anno anche le spese arbitrali, facciamo venire gli abiti da più vicino, riduciamo un po' le spese anche lì, qualcosa bisogna che studiano, perché io, guarda, ho detto lì nel calcio a 5, non so quante squadre reinizieranno sia dalla Serie A che fino alla Serie B, ma bisogna che riducono un attimo l'iscrizione e le spese della società. Perché non è facile riprendere in questo momento.
Tra l'altro, Libero, c'è un altro aspetto, si parla addirittura da una mezza informativa che abbiamo letto in questi giorni, no? Soprattutto è uscita sul Mattino e poi ripresa dagli altri giornali, che il pubblico negli impianti, negli stadi, sembrerebbe si possa rivedere soltanto tra febbraio e marzo. Molte squadre, come fanno anche dilettantistiche a garantire le cosiddette porte chiuse? O a garantire i controlli, o a garantire tutto quello che ci deve essere?
Non ce la fa, è impossibile, poi specialmente in molte zone non ce la fanno adesso, è impossibile garantire, non so come faranno, non lo so, t'ho detto,
senza contare che l'introito dei biglietti, l'introito del botteghino è un introito importante. Ad Ancona fortunatamente c'è la famiglia Marconi e ok, però dal botteghino arrivano bei soldi, contando i numeri che fa l'Anconitana e immagino tante altre realtà. Se gli togli pure l'introito dei biglietti,
se trovi dei biglietti, questi campionati non lo possono, esatto. Ma come fanno a farlo? Non ci riescono. Qui bisogna che lo Stato dia una mano, non a parole, ma finalmente con qualche fatto, no? Perché qui tutti si riempiono la bocca, diamo la mano, dopo quante ore dalla mano scappati tutti, no? Esatto. E dopo sta sempre sopra le spalle dei poveri disgraziati dei presidenti, che sì, Marconi, che è un industriale, quello là, però non credo che Marconi vuole fare il martire per tutti, Dio santo, ci vorrebbe. E questo lavoro dalla mattina alla sera è l'unico a tirare fuori sempre i soldi, certo, questa cosa qui, quando lo Stato invece dovrebbe intervenire, perché lo sport mi sembra che è una cosa sociale, no? Mi sembra, no? A meno che non,
ma lo stanno dicendo in tanti in questi giorni, no? Forse non è mai stato ribadito in modo così unitario in questo momento qui.
No, perché la gente sociale si riempie la bocca, dopo ho detto quante ore dei fatti, sociale, ma no, sa, gira soldi, cosa sociale? Qui portano via i presidi, ho fatto anche i dirigenti della società, se porta via tanti ragazzi dalla strada, se riesce molti a recuperarli, se qualcuno che ha preso anche strade sbagliate, Dio santo, se non è sociale questo qual è?
Leggo un messaggio, Libero, allora, da Gianluca: condivido in pieno con Libero Brignoccoli, se non ci sono le misure di sicurezza non si deve tornare in campo, è inutile riprendere i campionati.
Ma guarda, io sono d'accordo, guarda, io te lo dico, dei due settori che seguo, no? Il calcio a 5, te immagino dentro le palestre, abbiamo fatto stanno finali con 1.500-2.000 persone a Pesaro, che poi guarda caso era proprio il casino, è scoppiato lì, guarda, io più ci penso e più tremo, no? Che era scoppiato proprio nel pesarese, che io sono convinto che anche 10.000 persone messe dentro sabato e domenica a Palasport di Pesaro per il finale del basket, credo, certo, che il gran casino è stato portato lì.
Tra Atalanta, Valencia, di Champions,
per carità, no, ma ci accorgiamo sempre dopo, capito? Tutti sapevano che dobbiamo giocare per forza, la UEFA, la FIFA, giochiamo per forza, e qui quanti morti siamo arrivati ad oggi?
Ma guarda, numero, ma poi Libero, una cosa che mi viene da dire. Va bene l'andata, l'abbiamo fatta, no? Come si dice, la cavolata è stata fatta, ma cavolo, pure il ritorno mi fai giocare a Valencia, ad esempio, nel caso dell'Atalanta, con 30.000 persone fuori, allora, lo stadio, cioè, ma quello è stato, secondo me...
Il problema di fondo è che siamo diretti da incompetenti e non hanno coraggio di cambiare le persone, sai che io purtroppo non ho i peli sulla lingua,
fai, no? Ma non
hanno
problema.
Coraggio di cambiare questi grossi nostri cervelloni, no? UEFA, FIFA, anche in federazione, noi ce l'abbiamo parecchi, no? Bisogna avere coraggio ogni tanto, se questi falliscono vai a casa, perché questi della UEFA e della FIFA hanno fallito, vanno a casa, perché qui ci sono scappati morti,
Libero Cerco, non voglio giustificarli, diciamo che forse il problema è stato sottovalutato a tutti i livelli, dal governo allo sport, probabilmente anche a noi cittadini. Prova a metterla un po' su questo piano, perché oggettivamente, come hai detto, le falle sono state diverse, non sono mancate.
Le falle sono state tantissime, tante, ma siccome c'è qualche presidente delle società di massimi livelli di Serie A, ha capito che guarda la classifica ma non guarda i bollettini medici. No, capito, io sono secondo in classifica senza far nomi lutito, voglio vincere il campionato, io voglio giocare, iniziare il campionato, è meglio che guardiamo un attimino che qui gli ospedali non sanno più sbattere la testa, sti medici, sti infermieri che continuano a morire per salvare le vite umane, e noi pensiamo alla classifica, ma siamo fuori di testa, te lo dice un uomo di sport, è impegnato tutti i fine settimana in giro per l'Italia, io mi mancherà, cosa ti dici, mi manca, però capisco che
immagino di sì.
Non è possibile farlo, bisogna stare dentro casa tranquilli, beati, e con la speranza, pregare che vada tutto bene. Questo, preghiamo che vada tutto bene, speriamo.
Un messaggio un po' drastico che voglio leggerti: il calcio è come l'economia italiana, finito. Io mi auguro che l'economia riprenda, assolutamente deve riprendersi, e il calcio di conseguenza, perché comunque è una situazione di stallo dal quale bisogna venire fuori.
Guarda, te lo dice uno che ormai è più di 50 anni, più di 50 anni che è in mezzo in campi sportivi. Senza calcio vivi lo stesso, senza economia vai alle tavernelle.
Certo. su questo non si scherza.
Ci giriamo intorno, perché se non riparte l'economia è inutile che stiamo qui a parlare, capito? Dove vai?
Gianluca ci dice, proprio a riguardo, in Germania alcune squadre hanno già ricominciato ad allenarsi, addirittura si ipotizza il 9 maggio come ripresa dei campionati. Non è strana come cosa, ti chiede?
Ma è stranissima, sì. Io ho letto anche un'altra stupidaggine oggi, che in Inghilterra vogliono giocare tutti a Wembley, tutti lì.
Sì.
Così, tutti i malati li mettiamo lì dentro, insieme a quel fenomeno del primo ministro che diceva che cos'era la cura del gregge, che doveva morire tutti quanti, e lui è stato il primo che ha preso il coronavirus. Cioè, io dico che bisogna andarci coi piedi di piombo prima di dire iniziare, perché ragazzi, qui è la vita delle persone, eh.
Diciamo che un altro messaggio del nostro Giacomo Franchini, lo devo necessariamente parafrasare. Diciamo che la FIFA e la UEFA guardano altri interessi, no? I soliti interessi collaterali, senza badare al resto, mettiamola un po' così. Sei d'accordo con questa analisi?
Sì, la FIFA non ne frega niente di niente, la FIFA ha interessi, soldi, basta, sponsor, è quello che interessa loro, capito? Perché questi prendono diversi milioncini a fine mese, a fine anno, sta gente, capito? Di conseguenza, e quindi non importa, l'importante è che porti i conti per loro, però qui bisogna fare i conti della salute delle persone, credo che sia molto, ma molto più importante.
Stefano, vuoi chiedere qualcosa a Libero, che ti vedevo che eri lì? No, penso che abbiamo esaurito.
Sono, ho altri problemi.
Ah, ti vedevo
momento.
Infatti che ti stai muovendo così. Libero.
Anche lui c'ha problemi?
No, è internet, no, che ha problemi, che bello.
Qui c'è da fa con la tecnologia.
Problemi pure lui.
No, qui c'è da fa con la tecnologia, Libero, non è facile, è una bella battaglia.
Ci credo.
In attesa di tempi migliori, di risentirti e di parlare di calcio. Grazie, Libero.
Ok, ragazzi, buon lavoro.
Un abbraccio, ciao
a tutti.
Saluto a Libero Brignoccoli e rinnovo gli auguri.
Politically correct, Libero Brignoccoli.
Esatto.
È che le manda a dire, insomma. Via.
No,
vabbè.
Io sto cercando, vedo che si blocca. Allora,
ma tanto adesso
cercare...
da scaletta Stefano c'è il break, quindi hai modo e tempo di fare tutto,
sì,
anche perché ci sono due ospiti.
Devo risolvere il problema con la TV, vi ricordo che siamo anche sul canale, sì, 606 del digitale terrestre, che vedo che si aggancia, si sgancia. Potrebbe,
esatto,
essere
ci
anche...
dicono che abbiamo dei problemi.
Esatto, potrebbe essere un problema anche legato a noi. Allora ne approfittiamo, andiamo in pubblicità e, sperando velocemente di risolvere il problema legato a internet, vabbè, dai, ce la facciamo,
ma
dai.
La risolviamo.
State con noi, 334 35 20 488. Se volete potete dirci anche come avete passato questo weekend, noi eravamo presenti, per coloro che sono passati sulle nostre frequenze domenica mattina,
esatto,
con il mitico Giuseppe Bartolucci, e abbiamo fatto gli auguri di Pasqua a tutti gli ascoltatori. Una mega puntata live in esterna, perché ovviamente nessuno era presente qua, però insomma siamo stati a tenervi compagnia. State con noi,
state
tra
con
pochissimo.
Punto Bianco Rosso. Zoomarin, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarin. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarin.it. Zoomarin, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. CopyM in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Bianco Rosso.
Bene, rientriamo in diretta all'interno di Punto Bianco Rosso. Eccoci di nuovo assieme. Stiamo cercando di ripristinare anche il collegamento sul 606 per quello che riguarda questa puntata. Allora, intanto vedo che hai qualche news.
Sì, purtroppo non buone, perché il mondo del giornalismo è in lutto. È morto il giornalista Rai Franco Lauro. Aveva 59 anni. Riprendo un articolo del Messaggero, ma tutte le principali agenzie di stampa stanno ridando la notizia. Franco Lauro è morto, lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Il veterano della Rai, dal lunghissimo curriculum, è deceduto nel pomeriggio a Roma per un probabile infarto. Aveva 59 anni, sono intervenute un'ambulanza e una pattuglia della Forza dell'Ordine nella centrale Via della Croce. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del giornalista. Ai parenti, familiari, amici, conoscenti, insomma, vanno le nostre condoglianze. Il giornalismo ha perso un grande professionista. Questa il nostro personale saluto a Franco Lauro, che negli anni passati avevamo anche sentito qualche volta per qui nell'ambito della nostra trasmissione. Una notizia non certo bella, ma dobbiamo naturalmente rimboccarci le maniche e andare avanti. Sono giorni difficili anche in questo senso. Ovviamente si parla di infarto, quindi le cause della morte sono l'infarto e non dovrebbero essere per il momento legate al Covid-19. Per il resto stiamo in attesa appunto di collegarci con i nostri prossimi ospiti. Abbiamo ancora una puntata molto lunga davanti, molto ricca più che molto lunga. Ascolteremo il collega Massimo Boccucci del Corriere dello Sport, proprio per capire come uno dei principali giornali sportivi italiani abbia preso le parole di Giovanni Rezza. Posso aggiungere, in modo molto duro, perché sono state pagine intense quelle di stamattina, in cui sicuramente si criticavano un po' queste parole, ecco, per dirla un po' in questi termini. Poi avremo modo di ascoltare anche un ragazzo titolare di una pizzeria molto importante qua ad Ancona. Per chi non la conoscesse, si tratta dell'Avalon, perché anche loro, naturalmente, noi diamo voce ai ristoratori, diamo voce a chi questa emergenza la sta subendo quotidianamente, purtroppo anche sul lavoro. Sono giorni molto difficili, Stefano, sono giorni duri questi, Non sono giorni facili,
no,
purtroppo.
Sono giorni sinceramente duri. Tu hai parlato appunto del Covid, c'era ancora, mi pare, stamattina nella rassegna stampa, tra le altre cose, che la giornalista di Sky dopo 30 giorni continua a essere positiva, quindi c'è anche il problema reale della quarantena, quanto duri, perché ci sono molti casi di oltre i 21 giorni, quindi non solo i 15 giorni prima di avere la negatività, dopo aver riscontrato la positività, diciamo così, e ci sono invece delle situazioni del tutto particolari, ecco, come questa della giornalista di Sky, che al momento continua a essere positiva, magari i giorni passati, quindi sono oltre 30, 31 per l'esattezza, e ancora stamattina veniva data come positiva. Poi dopo si parla male dell'informazione, no? C'è un problema di informazione, in effetti c'è un problema di malinformazione, di male comunicazione, magari più che informazione, che dopo si mischiano le carte in tavola, ma è vero che, essendo una cosa veramente nuova, sta facendo saltare tutto quello che erano i parametri che si conoscevano, perché fino adesso tu sai che una tale malattia si... non so, la classica varicella, per fare sì, un paragone, no? La classica varicella, tu intanto la vedevi cos'era, perché visivamente verificavi che la varicella provocava determinate cose, no? Quindi avevi le tue bolle, sapevi che non ti dovevi grattare, nel caso era una cosa visibile. Qui non è visibile assolutamente niente, e quindi tutto, anche la comunicazione, si basa purtroppo sul niente, cioè su indicazioni che vengono date, ma vengono date man mano che si va avanti con i giorni, con il percorso della malattia. Si scoprono che, mi ricordo i primi giorni che si diceva che questo virus non rimaneva sugli oggetti, era solo trasmesso, certo, solo, cioè, no, nella vicinanza, no? Le famose goccioline. Poi invece è venuto fuori, sì, però se tu sternuti ed hai colpo di tosse, passa nelle mani, con la mano tocchi una maniglia, però dopo 5-6 minuti muore. Poi si è venuto fuori che non erano i 5-6 minuti, ma ci siamo trasformati in giorni. Poi da giorni siamo diventati 7, 8, 9 giorni. Adesso siamo arrivati che può essere trasportato anche dal vento. Quindi tu fai sternutisci, le goccioline vagano nel vento, quindi non basta più il metro di distanza o i 2 metri di distanza, ma è variabile. Cioè, tutte cose che man mano stiamo imparando,
sì,
a conoscere.
Sì, sì, ma questo è l'evoluzione del virus, no? Dei primi giorni. È stata lunga. C'è un altro dibattito, tra l'altro, adesso proprio in questi giorni, sui social. Vaccino sì, vaccino no, ci può essere una cura. E quello che è certo è che tutti stanno dando la propria opinione, tutti stanno dicendo come deve essere affrontata la cosa. E poi è chiaro che la metodologia giusta, ancora naturalmente siamo tutti in attesa, però dovremmo tra l'altro collegarci con il nostro The Voice, con il nostro Paolo Papiri a breve, quindi possiamo annunciare questo proprio per commentare l'attualità, per commentare alcune cose, tra cui la notizia che abbiamo dato in precedenza, purtroppo, della morte di Franco Lauro all'età di 59 anni, un probabile infarto, no? Quindi questo è quanto riportato dalle principali agenzie di stampa, quindi in attesa di collegarci con il nostro The Voice andiamo inoltre a ricordarvi che avremo sulle nostre frequenze regolarmente il presidente Stefano Marconi dell'Anconitana. Ne abbiamo parlato anche prima, lo troveremo poi successivamente. Abbiamo il nostro The Voice, il nostro Paolo Papili. Paolo, purtroppo ci troviamo a commentare una notizia molto triste per il nostro campo, perché è morto uno dei giornalisti sportivi probabilmente più bravi in Italia, Franco Lauro.
Ciao Peppe, ciao Stefano, buonasera a tutti. Sì, un'altra notizia che non fa certo piacere, no? Perché ce ne sono poche in questo periodo, un'altra che si aggiunge. Sì, tra i più bravi, sono d'accordo, molto preparato in più discipline, quei giornalisti poliedrici che ascolti sempre volentieri e quando parlano è sempre qualcosa da imparare.
Abbiamo fatto prima le condoglianze. Paolo, ti coinvolgo anche un po' sull'attualità. Dovevamo avere Massimo Boccucci, che però non risponde al cellulare. Provo ad affrontarlo con te. Oggi sulle pagine del Corriere dello Sport diciamo che la critica alle parole di Rezza di ieri pomeriggio durante la classica conferenza stampa della Protezione Civile non si sono fatte attendere. Da che parte stai tu, se c'è una parte da cui stare? Io personalmente sono in una fase, non so, io sono alla finestra, guardo e osservo perché si stanno esprimendo un po' tutti, ma probabilmente la bacchetta magica, la soluzione, non ce l'ha nessuno.
Allora Peppe, io sono convinto che il campionato di calcio, quello professionistico, lo faranno riprendere, perché sappiamo quanti interessi ci sono, quindi in un modo o in un altro ripartirà. Se poi devo pensare che quando questo avverrà ci possa essere la partecipazione del pubblico, sono meno convinto e dico no. Quindi gente allo stadio, se il campionato riprende, quello di Serie A, quello di Serie B, non penso sia fruibile allo spettatore che potrà ancora star lontano dal campo sportivo e probabilmente sarà costretto a rimanerci per molto tempo ancora. Quello che mi è piaciuto meno, che anzi mi ha dato molto fastidio, è stato il tiro e molla portato avanti anche da Tommasi sul famoso discorso degli stipendi. Quello è stato un discorso molto grave, e questi signori che giocano a pallone sono privilegiati, senza dubbio, dovrebbero avere un po' più di rispetto per chi gioca e soprattutto per chi li ha resi famosi, per chi li osanna ogni domenica o allo stadio durante la settimana in tutte le maniere. Quello è un discorso che mi ha dato molto fastidio e che spero possa essere di insegnamento.
È risolto, anche perché un accordo ancora non è facile da trovare, quindi anche lì sarebbe un bel gesto da parte dei giocatori. Ho letto di recente la storia che lo stesso Gattuso a Napoli si è dimezzato lo stipendio per aiutare i collaboratori messi, scusami, i collaboratori, i dipendenti del Napoli messi in cassa integrazione da De Laurentiis. Insomma, i comportamenti discutibili ce ne sono in questi giorni. Quello che serve è comunque anche uno spirito di solidarietà che, come dicevi, sarebbe consono mostrare durante l'emergenza.
Sì, non mi sembra che i giocatori di Serie A, magari coinvolgiamo solo la massima serie, quelli che esprimono calcio a grandi livelli, siano così solidali nei confronti di chi poi l'incita non solo allo stadio ma in tutta la settimana in tutte le forme. Spettatori la cui maggioranza probabilmente non sta neanche lavorando e difficilmente ritroverà posto nell'azienda in cui stava prima di questa pandemia.
Paolo, hai toccato un argomento giusto. Gli stadi saranno necessariamente vuoti fino, non so, a una cura, a un vaccino, a uno strumento che possa consentire di nuovo gli assembramenti. Se per, non so, i club di prima fascia magari le perdite del botteghino possono essere compensate con gli sponsor, con la televisione, con tanti altri introiti, per i dilettanti si fa dura questa cosa, perché togliere il botteghino può essere veramente pesante.
È tutta cascata, Peppe, cioè se la fetta della torta sarà divisa con qualche compagno in più, allora probabilmente ci sarà sostentamento per i campionati da là a scendere. Se invece continueranno a pescare da quella torta sempre i soliti, sarà veramente difficile pensare di rivedere calcio professionistico per quello che riguarda la Lega Pro, Serie D, Eccellenza, Promozione, CND e chi ne ha più, chi ne ha meno.
Messaggio di Lorenzo, Lorenzo 3, memorizzato sui nostri server. Non ho capito perché si vuole finire a tutti i costi questo campionato, intende naturalmente la Serie A, non quelli dilettantistici, visto che tutti dicono che in ogni caso è un campionato falsato e non fare il campionato 2020-2021. Secondo me bisogna annullare questo campionato e iniziare il prossimo in sicurezza anche ad ottobre, sperando che in questi mesi si trovi, non dico un vaccino, ma una cura efficace. Mi sto riferendo al massimo campionato, per gli altri tornei, soprattutto quelli dilettantistici, lasciamo perdere.
Lorenzo Tre ha ragione, però Peppe, ritorniamo al discorso principe, cioè che ci sono troppi discorsi economici sul tavolo,
esatto,
che verrebbero meno.
Ma io penso, Paolo, una certezza è che ad ottobre in sicurezza, e questo è il piano di tutti, quindi voglio dire, una non esclude l'altra, anche perché l'estate prossima ci sono gli europei, quindi non è che se può iniziare tanto lontano, non ci scordiamo di questo aspetto. Però c'è da capire come finisce poi questa stagione, quando finisce questa stagione. Leggevo una proposta in Francia e poi ti lascio rispondere, addirittura dicono possiamo finire entro luglio e poi il 24 agosto iniziamo una nuova stagione, quindi si pensano anche a queste ipotesi simil Tour de Force.
Campionato falsato questo in ogni caso, ma immaginiamo insieme se non venisse ripreso per portarlo a conclusione, che casino verrebbe fuori. Qui ancora stanno facendo processi, battaglie legali per lo scudetto che ha acquisito l'Inter, la Juventus ne rivendica ancora la paternità di quello tolto nel 2006, che anno era? Mi sembra 2006. Cioè, quindi immaginate che cosa possa venire fuori, perché poi quando ci sono tanti soldi sul tavolo nessuno guarda più alla pandemia.
Beh, la pandemia c'è oggi, tra 6-7 mesi non so quale sarà poi lo stato d'animo, quindi c'è da capire anche quell'aspetto lì. Paolo, altro tema, diciamo, fondamentale in questi giorni, la riforma imposta naturalmente dalla crisi nei dilettanti, ma perché no, anche in Serie C. Secondo te, anche è brutto dirlo, ma una società solida come l'Anconitana, perché la proprietà Marconi è sotto gli occhi di tutti, è una proprietà solida, può beneficiarne in qualche modo di questa cosa? Ripeto che è brutto parlare di beneficio a fronte di una crisi dettata dall'economia, dalla pandemia e così via, eh?
Sì, sulla premessa siamo d'accordo. Io, per tutti i motivi che abbiamo sviscerato adesso i nostri radioascoltatori, credo che se va in un certo modo, se va come pensiamo e crediamo, saranno gli organi competenti a cercare l'Ancona, che ha già fatto capire che ha delle intenzioni ben precise. Poi è normale, si atteneranno ai regolamenti che dovranno essere riscritti, perché quelli in essere è chiaro che non è più valido e non possa essere più preso in considerazione. Quindi non sarei meravigliato se alla fine della fiera saranno altri a chiamare l'Ancona.
L'ultima, e poi ti congediamo, nel mondo del collezionismo, di cui tu sei un massimo esponente, vi state attivando a favore appunto di chi ha bisogno, no? Facendo delle raccolte del materiale messo in vendita, insomma, anche questo è una testimonianza che questa battaglia in prima linea sta accomunando tutti.
Guarda Peppe, adesso con l'obbligo di stare a casa sono diventati più o meno tutti collezionisti. Sai che l'Italia è una nazione dove ci sono tantissimi collezionisti, ognuno ha qualcosa da mostrare, ognuno ha qualcosa da raccogliere, però in questo periodo stanno venendo fuori dei pezzi che nessuno sapeva di avere in casa, e chi li ha sempre seguiti poteva immaginare mai che potessero venire fuori. In parallelo è normale che una città come Ancona, con degli esponenti che conosciamo tutti, molto attenti alle iniziative benefiche, è desideroso di aiutare. Già una se n'è chiusa, è andata a favore delle associazioni di volontariato che prestano soccorso, la Croce Gialla Falconara e la Croce Rossa Italiana di Ancona. Altri sono ancora in corso, e quindi sui social, ma anche su Radio Tua magari ne parleremo, cercheremo di informare il più possibile per muovere parecchie attenzioni, perché sarà nostra cura, per esempio in settimana possiamo già dare questa anticipazione, di contattare Paolino Giampaoli, che ha delle cose anche lui da mettere in vendita per favorire chi in questo momento ha bisogno di fondi.
Paolo, prima di lasciarti, ti avevo promesso che ti lasciavo, invece non ti lascio.
No, ma io sto con te.
No, perché
non vale.
Senti, invece volevo chiederti, ti aspetti in settimana qualche notizia ufficiale sulla Lega Nazionale Dilettanti? Perché sono in tanti che mi stanno mandando messaggi, ma questa settimana si saprà qualcosa, ma si ufficializzerà qualcosa? Tu che idea ti sei fatto, anche ascoltando vari addetti ai lavori?
Io credo che qualcosa in settimana verrà fuori, perché comunque in un modo o in un altro servono delle risposte, anche per consentire alle squadre e alle società di riorganizzarsi, di darsi una sistemata in vista del prossimo campionato. Non sapremo mai quando potrà riprendere, però qualche notizia io mi aspetto che possa uscire.
Gianni Red, nei dilettanti il botteghino non è poi così sostanzioso come dite voi, molte squadre anche di eccellenza fanno incassi irrisori. Io un attimino le cifre dell'Ancona al botteghino le andrei a vedere, sinceramente. Gianni, io penso che il tuo discorso può essere buono per un 50% di società, ma altre, faccio l'esempio di casa nostra dell'Ancona, con il botteghino fanno un bel introito, a mio
parere. In proporzione penso, Gianni, penso Peppe, che guadagnano più le squadre che compongono i campionati di eccellenza in Serie D che quelli di Lega Pro,
sì,
ad eccezione di rarissime eccezioni, tenuto conto che in quelle categorie, cioè quelle di Lega Pro, appunto dei vari gironi, sono tantissime le spese in uscita, che non sono certo paragonabili con gli incassi del botteghino.
Infatti il nostro amico, che però non si firma, dice anche l'Ancona perderà tanti soldi dal botteghino attraverso un messaggio WhatsApp. C'era un altro messaggio di Gianluca, Paolo, che ti vado a leggere, così ci siamo. Un grande saluto a Paolo, in questi giorni si aggiornano le collezioni. Gianluca ti abbraccia.
Sì, è vero, anche lui, sempre appassionato alla filatelia, ha tirato fuori anche delle bellissime fotografie inerenti alla storia dell'Ancona, sia calcistica che di tifo, quindi è stato davvero bello ammirarle sui social.
Abbiamo una festa da recuperare, magari sarà l'occasione per riammirarle, speriamo tutti insieme. Quando
non
questo...
siamo riusciti neanche a fare quella, niente,
quando questo bastardo ce lo mettiamo alle spalle, avremo anche una festa da recuperare, quello sì, sì. Paolo, grazie mille per il tuo intervento, un abbraccio.
Ciao.
Bene, lasciamo anche il nostro Paolo Papili, tanto è stato ristabilito durante il collegamento l'aggancio con il 606 del digitale terrestre.
Sì, non ci dovrebbero essere più problemi, quindi siamo in attesa poi di proseguire la puntata, ma intanto ribadisco, non ci dovrebbero essere problemi al canale 606, quindi non si blocca più e siamo regolarmente in onda su Radio Marche nel Mondo, canale 606 del digitale terrestre. Tanti messaggi anche stasera, ci state... facendo sentire, diciamo, in compagnia a noi. Questa è una cosa molto importante, perché vuol dire che stiamo riuscendo nel nostro intento, che è quello di portare un'oretta e mezza di spensieratezza in questi giorni molto difficili. Teniamo duro, il lockdown dura da un po' di tempo, speriamo che possa durare ancora il meno possibile, però naturalmente siamo qui, stiamo combattendo questa battaglia e lo facciamo rimanendo a casa. Purtroppo dobbiamo, a beneficio di chi si fosse messo adesso all'ascolto con noi, dare la brutta notizia della scomparsa prematura a 59 anni del giornalista sportivo Franco Lauro, giornalista Rai, probabile infarto, da come riportato dalle principali testate nazionali. È stato appunto trovato a casa dai medici, che non hanno potuto far altro che riscontrare il suo infarto, il suo decesso. Un grande abbraccio ai familiari, agli amici e conoscenti di Franco Lauro, uno dei principali giornalisti sportivi italiani, e ci siamo permessi con Paolo Papiri di dire il più bravo. Quindi riapriamo la polemica, Stefano, quella che c'è stata oggi tra Corriere dello Sport e le dichiarazioni, no, è uno dell'altro ospite, allora, quindi perfetto, quello che dico io, ma qui ragazzi non ci capiamo, ecco Stefano, mi sto invecchiando io, allora parliamo di casa nostra, parliamo di una delle principali attività, mi permetto di dire, pizzerie, qui ad Ancona, l'Avalon di Paolo Saggese, ed è proprio Paolo Saggese che abbiamo qui in diretta con noi, appunto Biancorosso, per farci raccontare un po' la sua attualità. Ciao Paolo, buonasera.
Buonasera.
Paolo, che giorni sono pure per te questi?
Diciamo siamo partiti un po' male, le richieste sono tante ovviamente, sia le applicazioni che noi stessi ci siamo trovati carichi di impegni, insomma, da svolgere.
Senti, non ce ne vogliano gli altri, però la pizzeria Avalon ha un suo, diciamo, un suo nome qua ad Ancona, sono in tanti che ci mandano i messaggi, ma l'Avalon è chiuso, l'Avalon è aperto, l'Avalon fa le consegne, insomma, te li giro a te, vai, rispondi
allora,
pure a questi.
L'Avalon è aperto, consegniamo sia con l'applicazione Glovo, che all'inizio ovviamente si è trovato un po' in difficoltà viste le richieste, siamo passati da 30 richieste a 300, per cui diciamo che c'è stata un po' di difficoltà nella gestione degli ordini, abbiamo ricevuto anche qualche lamentela giustamente, scusandoci, insomma, ci rifaremo senz'altro. Abbiamo preso la decisione di consegnarle anche noi, in modo di allargare un po' il raggio, di arrivare anche nel centro città e zone limitrofe, e stiamo procedendo in questo modo.
Quindi fate tutta Ancona e anche zone intorno Ancona?
Sì, ovviamente al momento ci hanno detto che si può consegnare solo all'interno del comune, per cui arriviamo in zona centro, okay. Pietra la Croce, così via, insomma, Baraccola.
Al piano immagino che ci arrivi.
Al piano, sì.
Questo
sì,
è
sì.
Fondamentale, perfetto.
Ancona tutta, diciamo, ecco, non arriviamo a Osimo, purtroppo non arriviamo a Falconara, perché sono altri comuni, per cui non ci permettono di poter consegnare in quelle zone.
Paolo, nella speranza, leggevamo l'informativa nei giorni scorsi, uscita sul Mattino e poi ripresa dagli altri giornali, che il 18 maggio o comunque in quei giorni lì si possa provare a riprendere la vostra attività. Che idea ti sei fatto?
Allora, diciamo che sì, allora riprendere l'attività è un parolone, nel senso che sicuramente ci saranno delle regole da rispettare, per cui il nostro lavoro non sarà pieno come una volta, ovviamente sarà sicuramente dimezzato. Non so quando torneremo alla normalità più totale, al momento questo è per noi quello che ci permettono di fare, facciamo, quindi non ci fermiamo davanti a niente e cerchiamo di fare il più possibile, insomma.
Vi auspicate delle misure da parte del governo a favore dei ristoratori, di chi come voi ha un'attività, magari per le perdite che avete avuto in questi mesi?
Diciamo la speranza è l'ultima a morire, quindi ci aspettiamo sicuramente da parte dello Stato un aiuto, una mano, un qualcosa che ci possa far andare, ma non solamente noi, ovviamente noi come tante altre attività e anche in altri settori. La difficoltà è tanta perché ovviamente si è abituati ad una spesa, ad un incasso, diciamo un po' una monotonia, nel senso si raggiunge un equilibrio dove grazie a questo che è successo non c'è più, per cui da parte dello Stato sicuramente ci dovrà essere una sorta di mano di aiuto per tutti, perché da chi ha un'edicola, chi ha insomma un ristorante,
una propria attività,
magari in generale, elettronica, certo. Ecco, cose così, sicuramente ne risente.
Paolo, alleggeriamo un po' il tenore della conversazione. Questi giorni forzati a casa penso vi abbiano dato la possibilità magari di trovare qualche novità, qualche nuova pizza, insomma questo menù lo abbiamo aggiornato, dacci questa.
Allora, noi dovevamo uscire esattamente col menù nuovo, poi diciamo che è successo quello che è successo, quindi è stato un po' posticipato. Siamo riusciti ugualmente comunque a studiare delle soluzioni e quindi siamo ripartiti direttamente già col menù nuovo. È già presente nel sito, sull'applicazione da quale si possono prenotare le pizze, è visibile a tutti, sulla nostra pagina Facebook, ovunque cercate comunque c'è, e siamo riusciti fortunatamente a partire col menu nuovo che durerà 3 mesi, visto che noi ogni 3 mesi con la stagionalità degli alimenti insomma cerchiamo un po' di
fornire
quello che c'è, diciamo,
ste novità che poi alla gente piacciono, no? Perché la vostra sperimentazione è famosa, avete avuto tanti riconoscimenti meritati a mio parere. Ecco, questa è proprio una domanda che volevo farti: come si riparte dopo i tanti riconoscimenti avuti? Qual è il segreto per restare sempre sul pezzo?
Guarda, sembra una frase fatta, non c'è un segreto, bisogna solo stargli dietro, studiare il più possibile, cercare di creare abbinamenti e basta, tutto qui, non ci sono segreti.
L'alimento, diciamo, tra virgolette, più semplice
e più complicato del mondo, la pizza.
Il buon Lorenzo Stecconi in questo ne sa tante, dai, il tuo pizzaiolo, ovviamente, il tuo socio.
Un grande socio, sì, è molto giovane, è un grande lavoratore, e ha molte idee molto, molto, molto brillanti, interessanti. Diciamo che formiamo una bella coppia e vogliamo sicuramente andare a creare un qualcosa che forse in Ancona non c'era mai stato, per cui l'interesse nostro è quello di studiare, proporre e cercare comunque di far assaggiare alla gente, ma di Ancona e altrove, di farci conoscere e di far conoscere certi sapori comunque sia a livello di casa, quindi prodotti marchigiani, sia fuori.
Pizzaiolo, socio e amico, dico bene, cioè, quindi è questo forse il vostro segreto?
Assolutamente sì, l'importante ovviamente è sempre andare d'accordo, siamo certo. Due persone comunque mature, per cui in qualsiasi difficoltà la superiamo senza problemi, ne abbiamo avute parecchio quest'anno come sai bene, e quindi diciamo
anche all'inizio dell'anno no, c'era stato quel problema dell'incendio e così via, ma ne siete sempre venuti fuori alla grande, però questo va
sì, 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 adesso tra questo coronavirus e l'incendio diciamo un po' ci ha toccato ovviamente, nel giro di un anno siamo stati fermi 3 mesi, quindi però ecco, ne usciremo alla grande come ne siamo sempre usciti.
Parte integrante di questa città, Paolo, te lo dico proprio perché ce lo dicono in tanti, perché ci arrivano tanti messaggi, quindi te lo giro, siete parte integrante della città.
Siamo contenti, questo era il nostro obiettivo, lo è e lo sarà sempre.
Dove vi contattano? E attraverso la pagina Facebook o il sito internet, vi dicevi?
Allora, noi sì, anche lì, ovunque in realtà, numero telefonico, Facebook, abbiamo anche una pagina Instagram, magari ecco lì per le prenotazioni un po' meno, però su Facebook
ci sono i contatti, insomma.
Sì.
E
sì,
comunque
sì.
Anche su Glovo c'è l'applicazione diretta.
Su Glovo c'è l'applicazione diretta dove tu puoi entrare e vedere se ovviamente nel raggio del chilometro ti arriva a casa, quindi nelle zone limitrofe, perché fanno un massimo di 3-4 chilometri, per questo abbiamo deciso anche noi di portare ovviamente le pizze in modo da allargare un po' più il raggio, di permettere a più gente di poter prenderla insomma.
Paolo, in bocca al lupo e buon lavoro a te e tutti i ragazzi dell'Avalon.
Grazie mille.
Un abbraccio.
Grazie mille.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Bene, lasciamo anche ecco una pizzeria.
Tanta roba qui, caro Ste, ma non perché noi comunque diamo sempre pubblicità alla qualità. Tutti quelli che passano da qui c'è qualità, quindi questo vogliamo specificarlo, non è che facciamo pubblicità a tutti.
Come
no,
si diceva
scherzando.
Una volta, nei quartieri nuovi di Ancona, in questo caso al Q3.
Sì, al Q3, no, a parte gli scherzi Stefano, noi cerchiamo di dar voce a tutti quanti, lo avete visto, ormai sono diverse settimane che stiamo facendo così, perché sono momenti difficili e forse c'è qualcuno che in questo momento lo sta pagando più degli altri, allora cerchiamo di aiutarli, in attesa di vedere come sarà questa fase 2, no? Perché poi abbiamo visto ci sono tanti...
Intanto c'è interrogativi. Ancora siamo nella fase 1 con, sì. Dopo l'illusione dei giorni scorsi, da ieri è tornato a salire il numero dei decessi nella nostra regione, quindi abbiamo raggiunto oggi quota 19 purtroppo ancora una volta, che non va bene, insomma, di nuovo ci riporta un numero alto, un numero alto di decessi. E, tra le altre cose, tra questi 19 ce ne sono due che non avevano patologie pregresse. Per quello che riguarda la provincia di Ancona, sono 5 dei 19 decessi di oggi sono stati registrati in provincia di Ancona. E poi, per quello che riguarda ovviamente la provincia, sempre quella più colpita, quella che paga più pegno, quella di Pesaro Urbino, anche oggi sono 3, 4, 5, 6, 7, 8 in provincia di Urbino, poi ce n'è uno in provincia di Fermo e il resto in provincia di Macerata. Questo insomma il dato odierno per quello che riguarda il bollettino del Gores appena diffuso, insomma dati che non ci fanno fare il sorriso, anche se abbiamo appena passato la Pasqua. Giampaolo dice: secondo me l'errore è stato chiamare il virus Corona, l'avessero chiamato Juventus a quest'ora sarebbe già stato eliminato.
Servisse così poco, Giampaolo, mamma mia. No, Stefano, dicevi bene prima, i dati sicuramente...
Non ti voglio più bene, Giampaolo.
No, il dato dei morti è brutto, fa male, anche perché pure sul totale in Italia sono morti veramente tanti. Ed è un dato che oscura anche un miglioramento, no? Nei nuovi contagi, che sono sicuramente in numero inferiore, il totale sta scendendo.
La percentuale... Abbiamo avuto il professore venerdì che contestava un po' questi dati che...
Ed è normale, tu non c'hai il censimento di tutta la popolazione.
Noi stiamo dando insomma i dati per quello che riguarda i tamponi, ma questi tamponi sono, come diceva lui, realizzati su pazienti ospedalizzati.
Stefano, è brutto da dire, ma oggettivamente c'è anche chi muore in casa, chi non si sa niente che muore, esatto. Quindi non è che non sono dati... Chiaramente sono dati che vanno presi per quello che sono, quindi non c'è il censimento di tutta la popolazione, staremo a vedere e vedremo soprattutto cosa succederà da dopo il 3 maggio, perché a mio parere, a meno che non ci saranno degli aumenti clamorosi, si entrerà nella fase 2 e quella è veramente la scommessa, perché quella è la fase in cui si rischia grosso, perché o si torna naturalmente indietro oppure si può provare a sconfiggere il virus, quindi per me la vera sfida sarà la fase 2, sarà quella in cui dovremo dimostrare di potercela fare e rispettare i collegamenti, rispettare naturalmente le disposizioni, non i collegamenti, perché...
Noi facevamo le foto ai giapponesi e cinesi che arrivavano con le mascherine, giravano...
li perculavamo proprio nel vero senso della parola.
Nelle città d'arte, guarda questi...
Ma io ero a Milano con i colleghi e li prendevamo in giro oggettivamente, ma non è eccessiva una cosa del genere, e invece hanno fatto quello che bisognava fare, quello che dicevo io.
Dovremmo abituarci noi.
Se qui ci dicono domani mattina si fa la fase 2 e noi nella notte tra la fase 1 e la fase 2 facciamo i rave, facciamo le feste, facciamo gli assembramenti, facciamo così, allora siamo punta a capo, perché anche nella fase 2 ci servirà maturità e bisognerà rispettare naturalmente le regole.
Facciamo la grigliata sul terrazzo, esatto. Tutti assieme, appassionatamente. Il rischio poi di cascare di sotto.
Ma poi si vedono delle cose, cioè si vede gente che esce, che fa beatamente i video su Instagram, ma poi un conto è uscire per dare una mano, per fare volontariato, per portare la spesa come stanno facendo, per esempio, cito i ragazzi del centro comune Val con i ragazzi della Curva Nord che sono utili alla comunità, ma uscire per farsi beffe delle autorità, come spesso succede, non ad Ancona ma in tutta Italia. E questo purtroppo ci fa capire che forse non c'è ancora quella maturità di combattere. Però, ciao Luchino, ciao da Luchino, un saluto a te Stefano, ma tra i morti di Covid avete saputo chi è morto di infarto? Franco Lauro? Sì, l'abbiamo dato la notizia prima, Luchino, grazie comunque della segnalazione. Franco Lauro è morto, ma da come riportano le agenzie di stampa è per infarto e non per Covid-19, quindi questo è importante. Gianni Red, il virologo, ha detto che non bisogna guardare i morti per controllare l'andamento, ma i nuovi contagiati. Questo è vero Gianni, come abbiamo detto, però purtroppo, come diceva giustamente Stefano, il dato dei morti fa male, perché sono tanti. E tanti, secondo me, ribadisco, muoiono nelle case e non si sa niente, quindi purtroppo è brutto anche questo. Però questo è quanto.
Come dici tu, è quanto. Intanto dovremmo farcene una ragione se vogliamo pensare alla ripartenza. Vedo tra altre cose che sta uscendo delle proposte a livello... Ma noi dobbiamo pensare anche al turismo, quindi ho visto delle proposte tipo box in plexiglass da mettere attorno agli ombrelloni, insomma c'è fantasia per non bruciare completamente anche la prossima stagione. Giacomo ci scrive: in tutta Italia, perché in Brasile ne vogliamo parlare?
Abbiamo visto un po' di immagini, Giacomo. Tanto è un problema di tutti. Allora, Fabrizio, sì, vai, che questo qui è quello che stavamo per dare, ma così ci anticipi e ci agevoli anche nel compito. Ciao Radio Tua, volevo far presente che c'è una pagina che si chiama Collezionisti Dorici per Eval, sulla quale sono stati messi all'asta diversi pezzi, tra cui sciarpe, maglie adesive e anche maglie da gioco. Il ricavato andrà a Eval per la spesa solidale. Seguite la pagina, un saluto Bizio, seguitela, io l'ho seguita personalmente, ci sono tanti pezzi da collezione veramente veramente belli ed è un modo anche per sostenere i ragazzi del centro comune Val che si stanno prodigando anche insieme ai ragazzi della Curva Nord per, naturalmente, per la comunità, per la spesa solidale, per tutte le splendide iniziative. Grazie Fabrizio di questa segnalazione, grazie anche naturalmente a quello che stanno facendo i ragazzi, abbiamo ascoltato Alessio Abram a tale proposito che ce l'ha spiegato molto bene. Stefano, adesso ce ne andiamo in break, al rientro abbiamo il presidente Stefano Marconi, sì, se non c'è altro.
Andiamo in pubblicità, no, era arrivato da parte del Ministero della Salute il dato complessivo in Italia, ma comunque i casi sono 162.488, le positive 104.291, 21.067 i deceduti, 37.130 i guariti. Nota positiva a margine per quello che riguarda la nostra regione: ieri erano stati dati 15 decessi legati al coronavirus, c'era una precisazione, un decesso invece non era legato al coronavirus, quindi nella data di ieri i decessi legati a questo virus sono scesi a 14, però quello che conta io penso sia soprattutto il fatto che oggi siamo di nuovo a 19. Ci fermiamo.
Sì, break e poi il presidente della Anconitana Stefano Marconi sulle nostre frequenze, quindi state con noi, una piccola pausa e poi torniamo qui.
Punto Bianco Rosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato da Lope Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. E ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce, telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo, rientriamo, si sarà bloccato, speriamo di no, che vada tutto bene, che riusciamo a fare il nostro collegamento in santa pace. Siamo all'ultimo giro di boa, e di solito l'appuntamento del lunedì, è oggi spostato al martedì.
Il primo appuntamento della settimana, non poteva mancare, ce l'avete chiesto in tanti nel corso della giornata, lo avevamo promesso, ce l'abbiamo qui regolarmente, il presidente dell'Anconitana, Stefano Marconi, buonasera e benvenuto a Punto Biancorosso.
Buonasera a tutti voi, buonasera ai radioascoltatori.
Presidente, dobbiamo iniziare necessariamente con l'attualità. Si parla tanto di possibilità di fase 2, no? Da partire dal 4 di maggio. Tu sei sul campo, sei in prima linea, lo sei da tanto tempo. Secondo te è fattibile pensare a una fase 2 già dal 4 maggio?
Sono molto scettico per quello che vedo, per i numeri che osservo e per quello che sento un po' in giro. Quindi, a parte una fase 2 che potrebbe essere di un timido ritorno a fare quantomeno le cose più semplici, quelle più sicure che magari potrebbero esserci, però da qui a pensare di tornare quasi a una normalità è impossibile praticamente. E questo sarà un problema grosso per tutto il paese, non solo l'Italia, perché francamente oggi il Fondo Monetario Internazionale ha comunicato dei numeri che sono post bellici, addirittura siamo tornati agli anni 30 con un crollo del PIL mondiale di 4 punti, un crollo del PIL in Italia di 9,1%, che è una cosa indescrivibile. Solo il mese di marzo i consumi sono calati del 31%. Se andiamo avanti di questo passo, veramente, vi ricordate quando dicevo moriremo di fame, ma c'è un rischio concreto di un paese che andrà alla deriva dal punto di vista economico. Quindi, al di là del calcio, quello che io mi auguro è che si ritorni quanto prima a lavorare, che si ritorni alla normalità per il bene di tutti. Intanto significa che il coronavirus è stato tenuto sotto controllo, quantomeno, ma soprattutto significa che saremo in grado di dare future garanzie agli italiani, garanzie di lavoro, garanzie di poter sostenere le proprie famiglie, di poter pagare i mutui, di poter fare le cose che servono per vivere. E purtroppo la situazione è molto 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 complicata, molto complicata, e ogni settimana che passa vedo che peggiora sempre di più. Quindi, se parliamo di calcio, visto che comunque immagino che la domanda era...
No, intanto si parlava di vita, perché qui si parla, la speranza, no, il 4 è di rompere almeno il lockdown, quindi permettere, non so, una passeggiata, una corsetta, una cosa del genere, poi gradualmente la riapertura di tutte le attività, lo anticipava un po' il mattino due giorni fa e poi è stata ripresa da tutte quante le varie agenzie, non so, si ipotizzava l'11 e il 12 la riapertura dei tribunali e degli uffici professionali, oppure il 18 quella dei ristoranti e poi così via, no? Sempre con le restrizioni. Questa era l'ipotesi e poi, presidente, si menzionava anche il calcio, ipotizzando una ripartenza della massima serie per il 31 maggio. Questo era, diciamo, quanto riportato.
Ma guarda, la riapertura, un minimo di riapertura è auspicabile anche per un fatto psicologico. Abbiamo trascorso questi 3 giorni di vacanze di Pasqua, non so voi, ma insomma dal punto di vista personale, quantomeno parlo per me, stare rinchiusi in casa senza neanche poter uscire e affacciarsi alla finestra e vedere il vuoto assoluto certamente non aiuta ad affrontare il momento difficile, perché già è difficile. E penso anche alle persone che vivono da sole, piuttosto a quelli che vivono nelle case da 40-50 metri quadri in 4 o 5 persone. La gente sta impazzendo, perché stiamo parlando di una privazione della libertà che comunque condiziona psicologicamente le menti delle persone e l'equilibrio psicologico delle persone. Questo è innegabile. Quando ogni tanto vediamo che, io naturalmente non condivido, ma che qualcuno prende parte, esce, accende la musica, va, è perché la gente non ce la fa più.
Certo,
ripeto, non
certo.
Lo condivido, perché ritengo che siano dei gesti che mettono poi a repentaglio la vita di tutti e i sacrifici che gli altri fanno, perché a tutti piace andare a fare una passeggiata al mare. Però allo stesso tempo devo dire, per quanto tempo ancora l'essere umano sarà disponibile ad accettare questa situazione? Questo è il dramma, questa è la domanda che ci dobbiamo porre.
Hai toccato un punto importante, Presidente. Proprio da lì, secondo me, volendo o nolente, dobbiamo andare all'analisi che poi ha portato alle polemiche di oggi da parte di una parte della stampa e di qualche vertice federale contro le dichiarazioni di Rezza di ieri sera dell'Istituto Superiore della Sanità. Qualcuno parla di, come dici tu giustamente, di salvaguardia della salute, della tutela, e allora diventa rischioso pensare di cominciare per esempio la Serie A già il 31 maggio. Beh, secondo altri invece, per ritrovare una normalità, per aiutare la gente a star più tranquilla, no? Quello che dicevi ultimamente, sarebbe utile invece far ripartire il calcio. In che posizione ti collochi?
Difficile, ma non voglio, cioè voglio risponderti, perché so che è comunque una risposta che potrebbe espormi a delle critiche, ma dico quello che penso. Io penso che il calcio da sempre in Italia ha rappresentato uno sfogo importante per tutti. Potrebbe dare una mano a tutte le persone in difficoltà che vivono questa situazione in maniera frustrante. Però è chiaro che la sicurezza di tutti noi viene prima di tutto. Quindi coniugare questi due interessi è complicato. Bisogna dire le cose come stanno, è molto molto difficile coniugare questi due interessi, però insomma è ora che questo coronavirus, questa task force di scienziati che ogni tanto sento nominare da parte del Presidente del Consiglio, che ci dicano qualcosa di interessante, perché ancora non ho capito niente, non abbiamo capito niente. Quindi qua se c'è un problema va risolto alla radice, la radice è: qua decide tutto il coronavirus, non decide niente nessun altro, e bisogna combattere questo problema. Questo problema lo vogliamo combattere solo con l'isolamento, isolandoci tutti, o vogliamo cominciare a pensare a fare qualcosa, a trovare una ricetta per sconfiggerlo? Perché questo è il vero problema, perché già si parla poi di un possibile ritorno in autunno. Allora, se noi ci faremo trovare pronti come paese e saremo stati in grado di trovare un vaccino, chiamiamolo, no? O qualche cosa che possa comunque spezzare la schiena a questo maledetto virus, probabilmente potremo affrontare il futuro tutti con più ottimismo. Io non credo che basterà l'isolamento. Questo è quello che io sono dell'idea, che l'isolamento non potrà bastare. Non potremo stare isolati tutta la vita o un altro anno. Pensare di fare altri 6 mesi, 8 mesi, un anno isolati? Non lo so se ce la faremo. È dura, è veramente dura. Quindi mi auguro che i nostri scienziati, no, si mettano a lavorare per cercare di trovare una soluzione a questo problema.
Allora, Piero da Pescara, il nostro Piero Manganelli. Presidente, quante mascherine riuscite a produrre al giorno?
Tante, immagino. Noi non le produciamo le mascherine, noi le importiamo, e purtroppo oggi siamo rimasti completamente senza mascherine, e ci sono dei divieti, perché anche qui guardate che se uno sta dentro riesce a capire quali sono anche le follie, le decisioni folli che vengono prese. Pensate che non si possono importare questi prodotti oggi, perché vengono requisiti dalla Protezione Civile, la quale poi le distribuisce alle varie strutture sanitarie. Il problema è che se uno fa l'importatore, come lo faccio io, e deve pagare in anticipo il fornitore che te le manda e poi ti vengono requisite, chi fa il mio lavoro non le importa più. e se non le importa più significa che già a una carenza di prodotto si aggiunge anche un'ulteriore carenza, perché vedete che le mascherine non si trovano più. Poi si parla anche di speculazioni, anche lì ci sarebbe da fare tutto un discorso, perché mi chiedo come mai facciamo pagare il 22% di IVA su un acquisto di una mascherina, quindi lo Stato ci guadagna il quarto su un prodotto che dovrebbe quasi essere regalato oggi, no? Perché visto che c'è l'obbligatorietà di indossare una mascherina per uscire di casa, per andare al lavoro, per fare tutte le nostre belle azioni quotidiane, però mettere nella condizione di andare a acquistare un prodotto che già che è introvabile, se lo trovi a prezzi che magari una famiglia li puoi mettere in difficoltà, io credo che anche lì questa operazione meriti una riflessione. Quindi mascherine noi non ne produciamo, in Italia non le produce nessuno, adesso tutti si sono messi, si sono, come dicono, riconvertiti, ma sono tutti prodotti che non hanno la certificazione CE, quindi non sono realizzate per fare quello che dovrebbero fare. Infatti quando sento dire che è come mettere una sciarpa o un fazzoletto, è vero, però a quel punto non spendo magari 20 euro per una mascherina, metto un fazzoletto davanti alla bocca. Però su tutte quella, questo fa parte dell'informazione che spesso è carente da questo punto di vista. E ovviamente io lo faccio come lavoro, per cui riesco anche a distinguere il bene dal male, però per chi non lo sa è un problema. Quindi mascherine non ce ne stanno più, questa è la risposta, è finito le mascherine.
Presidente, tornando al... ci stanno arrivando tante domande, le provo a riassumere. Per i dilettanti, al netto di clamorosi stravolgimenti, diciamo che potrebbe essere finita qua, ma qualora ti dicessero di tornare in campo, tu li manderesti i tuoi giocatori a giocare in queste condizioni?
Io, francamente, intanto parto dalla prima domanda.
Vai.
Il campionato dilettanti per me è finito. Non ci sono i presupposti. Non ci sono né dal punto di vista della sicurezza sanitaria, perché non ci possono essere i presupposti, e poi mi chiedo, partiamo quando? Agosto? A settembre? Quindi stiamo fermi 4 mesi e poi ripartiamo? Cioè, come possiamo pensare di fare 7 partite dopo che uno è stato fermo 4 mesi? A che condizioni è un giocatore, una squadra? È un campionato che non ha senso, sarebbe veramente ridicolo. Allora io credo che a questo punto bisogna prendere atto della situazione che c'è, la situazione è quella. Bisognerebbe mettere in sicurezza gli stadi, gli spogliatoi, sanificare. Ma voi sapete quante procedure ho dentro l'azienda io per poter lavorare? E devi sanificare le tastiere dei computer, devi stare a 2 metri di distanza, devi indossare le mascherine, devi indossare i guanti. Come puoi pensare di andare allo stadio, aprire uno stadio? Cioè, è impossibile. Qual è la società che è in grado di garantire questi standard di sicurezza a una società dilettantistica? Nessuna. Lo fai dentro una società, dentro un'azienda, quello lo devi fare, lo fai, ma per il resto è impossibile. Quindi io non credo proprio che ci saranno i presupposti per ripartire nei dilettanti. Per quanto riguarda i professionisti, lo dissi tempo fa, un mese fa, l'accordo lì alla fine lo faranno, perché lo sapete il motivo qual è. Lì gira un fiume di denaro, e quel fiume di denaro nessuno ci vuole rinunciare, per cui lì l'accordo lo faranno in una maniera o in un'altra.
Presidente, sempre all'interno, diciamo, di questa informativa, no? Addirittura si fa riferimento al ritorno del pubblico negli stadi a marzo 2021. Ora non sarà marzo 2021, ma non sarà neanche domani. Per le società la mancanza, diciamo, del botteghino è un introito importante. Chiedo al Presidente, vi aspettate un aiuto da parte delle istituzioni proprio in questo senso per colmare queste perdite?
Guarda, io spero che lo Stato dia una mano a chi ha veramente bisogno, alla gente che ha perso lavoro. È tanto tempo che sento parlare di sti 600 euro che non sono nulla. Sembra che da domani qualcosa sblocchino, dopo che l'hanno annunciato da un mese. Anche lì, se fai un annuncio, il giorno dopo li devi mettere a disposizione, se no è meglio che stai zitto. Quindi, francamente, non ho una gran fiducia. Sento parlare della bella proposta che è stata fatta di defiscalizzazione. Quello però bisognerebbe capire che cosa si intende per defiscalizzazione, perché già una sponsorizzazione può essere abbattuta dai costi dell'azienda, per cui è già defiscalizzata. Non so che cosa si intende con questo termine, bisognerebbe capirne bene i contorni dal punto di vista finanziario, perché francamente non l'ho capita. Però è ovvio che qualsiasi proposta che incentivi un'azienda che già è in difficoltà, che già ha perso fatturato, che ha perso marginalità, che ha perso magari anche personale, debba intervenire su una società di dilettanti che trovino il modo di incentivarli, perché va bene essere appassionati, va bene essere mecenati, va bene tutto, però la prima cosa ovviamente viene in azienda e i dipendenti che ci lavorano. Questo credo che sia un fatto incontrovertibile, per cui io non so quali potranno essere i provvedimenti che la Lega prenderà, ma spero che ci siano dei provvedimenti che diano incentivi a chi, potrebbero essere dei crediti d'imposta ad esempio, incentivi che danno, che dà la possibilità all'azienda di dire vabbè, metto dei soldi però almeno non ho perso dei soldi, ce li metto ma è come se non ce li mettessi sotto certi aspetti, e dal punto di vista fiscale ci sono delle leve per poterlo fare, però guardate, io non ho tanta fiducia, perché già un paese che perde 9 punti di PIL, quindi incassa meno tasse, i servizi li deve garantire, dove li andiamo a prendere i soldi qua? È complicato, eh?
Giampaolo, presidente, ha ragione, qui arrivano tasse e bollette, ma di aiuti veri niente, ce la faremo come sempre, vorrà dire che impareremo a sorridere con le mascherine, ma spero solo per il primo periodo. La speranza è buona come prima colazione, ma è una pessima cena. Un abbraccio a tutti.
Guarda, io penso che ci sarà un'economia che poi lo vedremo a fine anno, fatta da piccole e medie aziende, artigiani, liberi professionisti, perché ci sono anche tanti liberi professionisti che, pensate alla categoria degli agenti di commercio, che in Italia ce ne stanno qualche centinaia di migliaia che non possono più lavorare, che non vivono perché purtroppo devono stare chiuso, non possono girare, non possono uscire con la macchina, non possono andare dai clienti, i clienti sono chiusi, quindi mi auguro che almeno diano la possibilità a determinate fasce di persone, a quelle che sono più in difficoltà, quantomeno di poter sostenere i costi per vivere. Oggi bisogna parlare di queste cose, i costi per vivere, cioè dell'essenziale proprio.
Gianluca, presidente Marconi, condivido in pieno la sua analisi sull'attuale situazione economica del nostro paese. Prima o poi questi scienziati ci diranno quando finirà questa pandemia. Gianluca. E intanto già entrare nella fase 2 sarebbe un buon risultato, a mio parere.
Bisogna vedere i contorni della fase 2 però, Peppe, perché certo, si parla di fase 2 ma non ci dicono che cos'è la fase 2, che potrebbe essere una fase 1, cioè la fase attuale, con qualche piccolo panno caldo, non lo so. Qua bisogna ripartire dal punto di vista economico.
Esatto, la priorità è quella, credo.
La Spagna è ripartita. La Spagna, che ci ha avuto, che come l'Italia è stata insomma colpita duramente, la Spagna da oggi è ripartita. Ora è giusto o non è giusto? Non lo sta a me dirlo, io non lo so se è giusto o non è giusto, io faccio un altro lavoro. Però chiudere le aziende, poi arriverai al punto che dovrai fare i conti anche con queste scelte, perché certo, queste sono delle scelte coraggiose, forti, però che porteranno sicuramente anche ha dei problemi di carattere economico diffusi su tutto il paese.
Le riporto questo pensiero di Luca, poi le faccio una domanda io, presidente, riguardante anche il futuro della nostra Anconitana. Luca chiede, sapere se dobbiamo aspettare, sarà importante sapere se dobbiamo aspettare un vaccino, se ci sarà un'altra strategia, sarebbe già qualcosa. Faccio un esempio, la vita vera senza restrizioni o distanziamenti vari si potrà ottenere solo dopo il vaccino, se sì, passo successivo. Quando sarà disponibile? A marzo? Avere dei traguardi sarebbe già qualcosa, in caso contrario quali altri piani? Questo perché si parla anche dell'ipotesi di arginare il problema attraverso cure, farmaci, c'è una bella differenza. E un minimo di chiarezza in più è indispensabile.
D'accordo, al 100%. Vivere con con la prospettiva di sapere di poter uscire definitivamente tra un mese, due mesi, sei mesi, comunque avere notizie certe in merito ti aiuta anche a superare questo periodo che è veramente duro. Invece navigare a vista e non capire nulla, non avere magari ogni settimana un decreto che esce che uno è diverso da quello che è uscito la settimana prima, crea e genera ulteriore confusione, francamente. A me questo accade quando sento parlare, perché sento delle cose che sento parlare ma non sento dire nulla. Questo è il problema. E la gente si aspetta invece che si diano risposte concrete. E la concretezza è quando magari ti vengono erogati dei soldi perché ne hai bisogno, quando magari non sei più costretto a chiuderti dentro casa, ma puoi fare qualcosa di più. Tutto questo però non viene fatto e tutti quanti noi viviamo questa situazione molto molto certo. frustrante.
Presidente, parlando di futuro, al di là delle difficoltà che naturalmente incontreranno tutte le formazioni o comunque tutti i campionati dilettantistici, quale sarà il futuro dell'Anconitana? Si cercherà di uscire il prima possibile dei dilettanti? Insomma, lei l'altra volta quasi a voler rispondere, una sorta diciamo di estremizzazione del concetto di ripescaggio, addirittura ha parlato, ha risposto a una domanda anche sulla Lega Pro. Io le chiedo, i dilettanti avranno un futuro? L'Anconitana che futuro avrà in questo senso?
Allora, l'Anconitana ci sarà. Questa è l'unica certezza che abbiamo un po' tutti, che l'Anconitana ci sarà. Ho già detto che ci iscriveremo alla categoria che ci spetterà, vedremo quello che scenario ci si metterà di fronte, perché oggi fare delle ipotesi è veramente complicato. Però il mondo dei dilettanti si è sempre sostenuto con le proprie forze, diciamo, no? Non c'è stato mai contributo da parte di nessuno, né statali né della Lega, pertanto dovrà continuare ad andare avanti con le proprie forze. Bene, se sarà così, le forze sono quali? Sono le aziende che creavano, che hanno creato ricchezza, che hanno assunto persone, che fanno fatturato, che fanno marginalità. Se crolla tutto questo sistema, potrebbe crollare anche il mondo del calcio dilettantistico, al di là del fatto che si potrebbe comunque ridimensionare un po' tutto il sistema, però le aziende che a fine anno chiudono i bilanci in perdita non hanno soldi da investire nel calcio dilettantistico, questo è comprensibilissimo, quindi si tratta di capire fino a dove ci vogliamo spingere con il massacro dell'economia, perché più andiamo in là e più questa situazione potrebbe diventare critica. Io non so dirti, non so risponderti a questa domanda. Noi ci iscriveremo perché abbiamo, almeno ad oggi lo dico, perché se poi qua succede un casino che coinvolge tutti, ad oggi abbiamo la forza per poterci iscrivere. Poi se questa nostra iscrizione sarà in un campionato di eccellenza, un campionato di Serie D o qualcos'altro, io questo non lo so, non lo posso sapere, però siamo lì alla finestra, sereni, e osserviamo quello che accade e saremo pronti a valutare le proposte che ci eventualmente ci verranno fatte. Ma noi sul futuro dell'Anconitana credo che dobbiamo stare tranquilli, i tifosi possono stare tranquilli e di questi tempi, scusate se lo dico, poco non è, perché non credo che possono ostentare questa sicurezza di poter essere presenti anche il prossimo anno. Quindi noi ci saremo, vedremo quello che accadrà, vedremo la Lega che tipo di regole proverà a fare per cercare di aiutare anche le società in difficoltà, e poi non vedo l'ora di andare allo stadio, perché come voi, insomma, l'Anconitana manca, la domenica allo stadio manca, e manca il contatto con gli amici, il pranzo con gli amici, e spero che questo possa tornare quanto prima.
Presidente, invece imperativo per ripartire, ha parlato nei giorni scorsi di un ridimensionamento totale, anche e soprattutto da parte dei giocatori. Quando magari qualcuno parla di maggiori tutele, penso per esempio all'intervista di Vincenzo Liccardi che ha detto: noi qui siamo fortunati ad Ancona perché c'è la famiglia Marconi, ma in altri posti non è così. Lei da che punto di vista è? Ci vogliono maggiori tutele per i giocatori in queste categorie?
Io le tutele, che cosa si intende per le tutele?
Qualcosa di più della semplice parola, mettiamola così.
Allora, qui bisogna capire una cosa: se il giocatore fa il dilettante, allora devi pensare che fai il dilettante, non puoi avere, parlavamo, che ho capito naturalmente a cosa ti riferisci. Se invece sei bravo, ma veramente bravo, e meriti di fare i professionisti, allora hai un trattamento da professionista. Io dico che delle due una, ma non puoi avere i diritti del professionista e i doveri del dilettante. Queste due cose non stanno insieme, non ci possono stare insieme. Dopodiché, se la Lega facesse finta di no, come fa, di non vedere, che continua a non vedere, secondo me occorre fare delle regole dove dice: bene, allora Il dilettante fa il dilettante, c'è un rimborso spese di X e questo rimborso spese va garantito a prescindere da qualsiasi evento straordinario che può capitare. Però voi sapete che purtroppo non è così.
Certo.
Cioè il giocatore dilettante non prende quello che dovrebbe prendere il giocatore dilettante. Quindi anche qui non si può forzare la mano. Delle due, una. O fai il dilettante e prendi i soldi che deve prendere un dilettante, che è 10.000 euro alla stagione, oppure oltre 10.000 non puoi essere garantito. Punto.
Gianni Red, Marconi, a me questo virus sembra disuguale in ogni nazione. Come mai Macron ha detto che a metà maggio riapriranno le scuole e qua in Italia non se ne parla? Sto abusando ancora della sua pazienza, Press.
No, mi fa piacere parlare di questi argomenti, perché tanto di calcio poi più di tanto non possiamo neanche raccontare, perché rischiamo di dire delle banalità. Perché? Perché ogni paese ha una soglia di rischio che intende correre, ma soprattutto anche una soglia di... Cioè, bisogna capire il paese, chi governa il paese e quanto chi governa il paese sviluppa delle azioni che servono più che altro ad avere il proprio credito, no? Cioè Macron ha preso una strada, Boris Johnson, ve lo ricordate all'inizio che strada aveva preso, ha detto io vado avanti per la mia strada, poi ha avuto la disgrazia di essere colpito, adesso so che sta bene, che è uscito dall'ospedale. Cioè ogni paese affronta la crisi secondo il proprio modo di pensare e di essere. L'Italia ha fatto una scelta, vedremo se questa scelta, non lo sappiamo ancora, se sarà la scelta più corretta. Certamente posso dire, perché non parlo da presidente dell'Anconitana naturalmente, che non ha nulla a che vedere, ma parlo come imprenditore che fa l'imprenditore da 30 anni, io in 30 anni non mi sono mai trovato in una situazione del genere, quindi oggi posso sicuramente dire, perché sono un addetto ai lavori e un professionista nel mio lavoro, posso dire, secondo me queste scelte sono delle scelte che l'Italia pagherà a caro prezzo e noi imprenditori pagheremo a caro prezzo, ma li pagheranno anche purtroppo i dipendenti. Ma pensate anche, voi non vi immaginate quante ricevute bancarie non ci vengono pagate, quanta gente non ci paga, che ci mandano le PEC dove dice non ho i soldi per pagarvi. Allora se nessuno mi paga, che cosa succede? Se io non pago te, tu non paghi l'altro, viene fuori un casino. Cioè, si rendono conto di questa situazione o no? Perché questo è il tema. Il tema è che l'economia è un'economia che sta in piedi sui profitti e sui margini. Se mancano queste due caratteristiche, l'economia crolla. E se l'economia crolla, ci rimettono tutti, a tutti i livelli. Quindi oggi c'è da auspicare che quanto prima si torni alla normalità, a lavorare. Poi lavoriamo distanziati, con le mascherine, con i guanti, col gel in mano, col disinfettante, come vi pare. Ma bisogna che le aziende riaprino a fare i propri lavori. Voi pensate a chi ha lavorato sempre e ha guadagnato sempre e ha sostenuto le proprie famiglie, i propri dipendenti con le stagioni estive. Quest'anno la stagione estiva, ormai ce la siamo giocata. Io abito lungomare. D'estate, cioè a Pasqua, ogni anno aprivano tutti, ristoranti, ombrelloni, tutto morto, tutto fermo. Quelli sono fatturati persi che non li recuperi. Non si recupera più quella roba lì. E se andremo avanti, come andremo avanti, maggio, giugno, luglio, come andremo al mare quest'estate? Chi andrà al ristorante? Diventa un problema grosso. Quindi speriamo che quanto prima si possa tornare a lavorare.
Questa quindi la sua priorità. Presidente, è anche importante, come fanno all'estero, il pensiero di Giampaolo, alcuni paesi lanciare messaggi positivi alla popolazione, sia dal proprio Stato governo che da un paese di dalla classe, immagino, di giornalismo. Da noi solo tanta confusione, ovvero che non arrivano messaggi positivi. Poi invece un altro radioascoltatore, Max, chiede: Presidente, la Lega Pro, punto di domanda, quindi due temi differenti. Alla domanda sulla Lega Pro praticamente ha già risposto, ovvero l'Anconitana si siede e poi in base a quelle che sono le possibilità valuteremo. Non mi sembra che ha escluso nulla, però.
La Lega Pro ha riferito se noi possiamo andare in Lega Pro, la domanda è quella.
Esatto.
Ad oggi, ripeto, non c'è una regola che dove praticamente noi avremmo diritto a fare la Lega Pro, se non fosse successo tutto questo questo casino, che lo chiamo così, però si potrebbero aprire degli scenari? Chi lo sa? Forse sì, forse no. Io ho detto una settimana, due settimane fa, ho detto se qualora ci fosse la possibilità, noi ci mettiamo seduti, cerchiamo di capire quali sono le condizioni, quali sono le regole e le valuteremo con molto serenamente. Però oggi noi non è che siamo in eccellenza, non è che possiamo pensare di aver diritto di fare la Serie C, questo no, la Lega Pro, insomma, ecco. Quindi cerchiamo di essere equilibrati, nello stesso tempo dico, vedremo quello che succede, perché se succede quello che qualcuno dice, che il 30% delle società non si iscrivono, insomma, parlare di ripescaggi quando un 30% di società non si iscrivono non è un ripescaggio, bisogna rimettersi seduti, la Lega si deve mettere seduta e deve fare delle nuove regole, è normale, fa delle nuove regole di fronte a una situazione completamente nuova e stabilisce quali sono le nuove regole per poter accedere a un'altra categoria.
Questa è una domanda molto interessante per lei. Presidente, la fase 2 sarà caratterizzata da una domanda di mascherine molto elevata. Si parla di milioni al giorno dal nostro Bruno Dorico. Non pensa che lo Stato dovrebbe calcolare l'offerta ed eventualmente promuovere la riconversione industriale di alcune attività? La RAIS come può contribuire da questo punto di vista?
Ma noi stiamo valutando l'idea di poter fare una linea di produzione nuova, non ci dobbiamo riconvertire, noi abbiamo una produzione cosmetica, poi facciamo queste attività di trading, di import, però in realtà la stiamo valutando. Però guardate, anche qui ci stavamo riflettendo proprio in questi giorni anche con mio figlio, fare un investimento oggi nella produzione di prodotti che hanno un valore aggiunto molto basso è un investimento a rischio. A meno che uno non pensi che questa crisi sanitaria durerà ancora 10 anni, cosa che ovviamente nessuno di noi auspica, perché prima di gennaio del 2020 io non vedevo mai nessuno girare con una mascherina in Italia. È vero o non è vero? Io quando andavo all'estero, andavo in Cina, andavo a Hong Kong, vedevo la gente con le mascherine e magari li prendevamo pure in giro perché giravano con le mascherine. Qua in Italia, in Europa, nessuno produce mascherine perché non c'è un mercato. C'è adesso un mercato perché c'è una pandemia. Allora, se devi fare un investimento e gli investimenti gli imprenditori li fanno a medio-lungo termine, non lo fanno per 6 mesi o un anno. Piuttosto fai la riconversione, produci una cosa che però non può essere venduta nel mondo sanitario. Attenzione che le mascherine che vedete fare poi in giro qui e poi da tutti non hanno la certificazione CE e non sono mascherine che possono essere utilizzate nel mondo sanitario perché non sono dei dispositivi medici, per cui le può utilizzare chi? Uno che esce di casa, se la indossa pensando di essere protetto, in realtà non è protetto, questo lo certifico, perché deve essere certificato il prodotto come dispositivo medico di prima classe. Purtroppo c'è la crisi sanitaria, i prodotti non si trovano, ci siamo accorti oggi che dipendiamo dai paesi cosiddetti poveri, che non poveri non sono. A proposito, la Cina quest'anno chiuderà con un PIL di 0,3 più, noi faremo 9 punti in meno e tutto è nato dalla Cina. Quindi anche queste cose fanno riflettere, perché la Cina chiuderà con un PIL di 0,3 in più e noi faremo un buco da 9 punti? Quindi questi prodotti qua si fa fatica a collocarli in un paese dove hai un costo del lavoro elevato, una tassazione pazzesca, tutta un'altra serie di procedimenti burocratici che non hai in nessun altro paese del mondo. Oggi ci si buttano un po' tutti perché pensano di fare l'affare per qualche mese o perché magari la propria azienda è in crisi, dici intanto mi metto a fare anche queste cose, oggi c'è mercato, però francamente noi non credo che faremo questo tipo di operazione perché l'abbiamo valutata, abbiamo fatto un'analisi dei costi, credo che sia dal punto di vista imprenditoriale una sciocchezza oggi fare una roba del genere. La Cina è un colosso mostruoso da sto punto di vista, ha delle aziende che sono delle città, se voi andate nelle aziende in Cina, io ci andavo fino a qualche mese fa, ci sono 20.000 dipendenti, 25.000 dipendenti, una cosa pazzesca. Cioè non potremmo mai competere con la manifattura cinese, soprattutto quando parliamo di un prodotto povero, mentre invece siamo leader nel prodotto, nella grif, nel marchio importante, nel prodotto che ha un valore aggiunto elevato, lì i cinesi non ce la fanno con noi. Questo, però sono due mondi diversi. Quindi oggi fare una mascherina che costa 0,08 in Italia non lo puoi produrre. Non ce la fai, non stai in piedi.
Allora, Presidente, Gianni intanto scrive: la scelta dell'Italia sarà quella che alla fine ci salveremo dal virus, ma rischiamo, come diceva lei, seriamente di morire di fame. Infatti priorità la riapertura delle aziende. Poi da Mauro De Falconara Marittima: Presidente, tenga duro, non molli, noi non molliamo, saremo sempre con lei. Questo Mauro da Falconara. Non penso che molla, però.
Chi? No, non molliamo, ma poi cosa significa mollare? Cioè, qua se la vita la prendi, la affronti.
Pensa presso che Giampaolo converte i cannoli in mascherine, ha scritto, Quindi.
Giampaolo, mi sa che ho capito chi è allora. Giampaolo, sì. No, meglio che fai i cannoli, sono più buoni. Anzi, non deve fare quella, cioè deve continuare a fare quel lavoro lì, perché come lo fa lui non lo fa nessuno. Prima o poi torneremo tutti a mangiare i cannoli da lui.
Poi diciamo che anche lui condivide quelle passioni, no? Bianco-rossi con qualche sfumatura leggera in fondo di nero, quindi ce l'ha proprio tutte lui, dai. È un intenditore.
Quello sì, è un buon gustaio.
Qualche sfumatura. Sì,
non solo per i cannoli, per i dolci, per i gelati, ma anche per la passione delle squadre, insomma. Anche se, Peppe, insomma, pure te che c'hai una certa passione per i colori... È un momentaccio.
Noi siamo abituati a soffrire in tutti i sensi, quindi ormai non...
Sì. Vabbè, io sai, sono della generazione di Gullit, Van Basten, Rijkaard, sta gente qua, me la so, Boban, me la so goduta, insomma. Adesso chi guardo?
L'altro giorno preso ho pubblicato un video di Kakà, no? E poi ho pensato che Kakà è esordito ad Ancona, no? Proprio così, tra parentesi.
Sì.
Vabbè, ci ho pensato. E dico, speriamo di tornarci presto, no? A rivedere da vicino campioni così, perché vorrà dire che la nostra Ancona è tornata. L'ultimo messaggio e poi la lascio, promesso. A proposito di idee chiare, gli Stati Uniti non mi sembra che le hanno. L'unica cosa che hanno sono i soldi, che noi non abbiamo, e non per colpa di questo governo, ma per colpa di noi italiani che abbiamo girato sempre la testa. E quelli che rubavano, non pagavano le tasse e corrompevano, li consideravamo e li consideriamo furbi. Messaggio polemico del nostro Lorenzo 3.
No, chi non paga le tasse io non li reputo furbo, anzi. Criminale, semmai. Però
è giusto, ovviamente. Presidente, io la ringrazio e l'augurio a quello che facciamo con tutti, è quello di tornare quanto prima a parlare di calcio.
Assolutamente sì Peppe.
Bravo. Ti voleva salutare Stefano Fera, che qui.
Ciao Male, saluto anche a te.
Saluto presto. Intanto l'unico vincitore che ci sarà alla fine di questa tornata saranno gli istituti bancari. Quelli saranno sicuramente i vincitori in assoluto di questa situazione. E ne prendiamo atto.
Non lo so, vediamo.
Tanto adesso... oggi è uscito il decreto per le aziende, quel famoso contributo a fondo, sì, con la garanzia, però praticamente è rimandata all'istituto bancario, cioè l'istituto bancario poi alla fine che dovrà elargire, quindi lo Stato fa il passacarte come al solito. E vabbè, dai.
Ognuno c'ha lo Stato che si merita.
Gli imprenditori saranno una brutta razza che andrà man mano a scomparire.
Aspetta, però una cosa importante, no? Perché sì, comunque ieri a Sky Calcio è intervenuto anche Gravina, Gravina della FIGC, sì, che comunque ha in un certo senso andato contro a quello che si dice in questi giorni, dicendo: noi andiamo avanti, a fine mese facciamo i test che dobbiamo fare, la speranza è quella di tornare ad allenarci il 4 maggio. Tu che idea ti sei fatto su questo?
Non ce l'ho un'idea, francamente.
Come lo hai reputato questo intervento?
Parla di speranza. La speranza è quella di tornare il 4 maggio. Ho capito così, no?
Sì, sì.
Dalle tue parole. Quindi, sai, è una speranza che ci abbiamo tutti, perché a tutti piacerebbe tornare il 4 di maggio. Ma se la vediamo come speranza, la possiamo condividere. Se la vogliamo vivere con i piedi per terra...
Ovviamente, Presidente, consapevoli di quello che succederà, che poi porterà tanti cambi, e magari sarà anche l'occasione, non so, di vedere più giovani, più prodotti locali, meno ingaggi faraonici. Sono tante le speranze.
Soprattutto sì, quello di vedere magari giocare più giovani potrebbe essere una cosa importante anche in prospettiva futura, perché se ci sarà un ridimensionamento probabilmente cercare di potenziare i vivai, insomma fare qualcosa per i settori giovanili credo che sia importante, fondamentale anzi, soprattutto per affrontare la stagione 2020-2021, perché ormai questa è andata, no? Però ho sentito che Lega Sibilia ha già fatto una dichiarazione in merito all'utilizzo degli under per la prossima stagione. Secondo me Foriera questa cosa che ha detto potrebbe essere interpretata in una certa maniera, e lui dice non abbiamo potuto sia il torneo di Viareggio che altri tornei giovanili, e da quando lui si è insediato ha aumentato il numero delle rappresentative nazionali, e perché ci tiene a dare tanti giocatori a tante categorie, quindi
L'Ancona è direttamente interessata, no, da questa cosa, anche considerando
certo, dice che l'ipotesi di tenere gli stessi under per il prossimo anno sarà posta all'attenzione del Consiglio, che per evitare penalizzazioni quindi bisogna riflettere, quindi già hanno iniziato questo percorso, cioè dice fate giocare gli under per il prossimo anno questi che fanno le rappresentazioni nazionali, che fanno queste iniziative, altrimenti noi stiamo valutando l'ipotesi di mettere delle ulteriori penalizzazioni. Che significa questo? Che la Lega dice allora dobbiamo abbassare i costi, dobbiamo puntare sui ragazzi, sui giovani, fissiamo altri paletti. Queste sono parole di Sibilia, io l'ho intese così. Credo che ci saranno delle novità anche sulla possibilità di inserire più under nelle varie squadre. Non parlava della Serie D, Serie C, parlava dei dilettanti.
Certo. Quindi, e qui magari l'Ancona un occhietto intorno se lo sta dando, no? Uno sguardino intorno in questo periodo, o proprio tutto fermo?
Ma guarda, è tutto fermo, insomma, sai, trovare i giocatori via, certo. Cioè, non è facile,
non è semplice.
Però non è semplice, però questo stimolo, questo comunicato ce l'ha dato, oggi stesso insomma ne abbiamo parlato anche con Federico Montechiari, intendo, che ci ha mandato questa comunicazione, perché questo non è farina del mio sacco, lo voglio dire, ma è farina del sacco di Federico, che è una persona estremamente preparata, e lui dice ragazzi diamoci una mossa qua, cominciamo a sentire o a valutare i ragazzi giovani, perché quest'altro anno, il prossimo anno, già Sibilia si è sbilanciato e ha detto che presenterà questa proposta al prossimo Consiglio, e quindi dice per evitare delle penalizzazioni valutate queste cose, care società sportive. Allora, se già ce lo dice qualche mese prima, è chiaro che una società come la nostra cercherà in qualche maniera di cominciare a guardarsi intorno, ma adesso sai, non puoi nemmeno uscire da casa, non è tanto facile, però ci sono i telefoni, ci metteremo al lavoro.
Beh, direi che ci siamo, presidente, esaustivo, 51 minuti di intervista, quindi tanta roba, come si dice. Questa volta abbiamo concluso per davvero, eh? Grazie.
Ok, grazie.
Un abbraccio,
Presa. Un saluto, un abbraccio a tutti quanti. Ciao a tutti.
Ciao. Lasciamo il presidente dell'Anconitana, Stefano Marconi, che è stato con noi a tenerci aggiornati, come sempre, quel minimo di fiammella, no?
Sì,
insomma,
dai,
relativa al calcio, seppur non ancora giocato, però insomma, questa è la minima cosa che possiamo fare. Intanto Giampaolo diceva, presidente, Gullit è come il grande cervo che esce dalla foresta, il famoso cervo a primavera, aggiungo io.
Come allora. No, come no. Eh sì, Stefano, abbiamo sforato, però siamo stati giustificati, no? Perché comunque l'intervento del presidente ha svelato tante cose, lo potrete riascoltare nel podcast, no? Quindi che sarà messo sul nostro sito.
Sì, sì, quello va in automatico, allora. Non so se riusciamo a farlo tutto nella replica, perché sforando poi c'è la macchina che ci taglia. Bene, allora...
Lo troverete sicuramente sulla stampa di domani mattina, sarà... Esatto. Sarà ripreso e sicuramente poi tornerà anche la prossima settimana. Domani appuntamento regolare con Punto Bianco Rosso, ma non ci sarò io in conduzione, però.
Sorpresa.
Ti eri abituato bene, Stefano, e invece non ci sarò io.
Una sorpresa domani, sì. Visto che ha fatto le ferie.
Un ritorno.
Bene, grazie a tutti coloro che
sono stati
con
noi. Grazie mille,
buona serata. E ci sentiamo domani a partire dalle ore 18 sulle nostre frequenze. Replica, come ha detto il nostro Peppe Gallozzi, domani alle 13, poi subito dopo collegamento con Radio Maracanã a livello nazionale. State con noi, stiamo sempre a darvi aggiornamenti. Dorico, adesso è scritto... No, non è Dorico, chi è? È Cristian. Christian che ce l'ha con me, ma ne riparleremo domani. Ne riparleremo domani con chi sarà il conduttore della puntata di domani. Giusto?
E chi lo sa, chi lo sarà. Lo sa. State con noi però che lo scoprite.
Surprise.
Ce ne andiamo davvero, eh.
Ciao a tutti.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.